responsabili civili, Ministero Interni, Giustizia, Difesa, avvocati Novaresi e Pugliaro, parti civili, avvocato uditore per Di Biaso, presente, avvocato Agustoni per Aldiman, avvocato Ballerini per Sesma, avvocato Bigliazzi per De Vito, Pasolini e Schmiderer, avvocato Brezigar per Marchiò e Maffei, avvocato Cafiero per Inrich e Hubner, avvocato Canestrini per Benino, Claudio, Hoglund, Ruber, Olson e Svensson, avvocato Caranzano per Bersano e Santoro, avvocato Casadei per Manganaro, avvocato Casagrande per Arrigoni, Benetti, Lauriola, Repetto e Zincani, avvocato Costa per Martensen, avvocato Crisci per Amodio, Callerico, Chianti, De Munno, Della Corte, Marozzi, Morone, Pignatale e Tabac. Ah, va bene, allora lo mettiamo. Avvocato D'Addabbo per Battista, Bistacchia, De Florio, Gripaudo e Tangari. Avvocato D'Amico per Aveni, Simone e Perrone. Avvocato di San Sebastiano per Devoto. Avvocato Dozzo per Rossomando Angelo. Avvocato Faure per Pazche. Avvocato Fiorini per Wagenschein. Avvocato Fossati per Brauer e Zoiner. Avvocato Frisone per Arecco. Avvocato Gamberini per Doring. Avvocato Giannelli per Alfarano, avvocato Grillo per Cairoli, avvocato Guiglia per Gartnerman, Crest e Zeaschek presente, avvocato Hoffman per Natrat, avvocato Insabato per Camandona, avvocato Lamacchia per Fornasiera e Rostellato, avvocato Lamma per Arculeo, Ferrazzi, Manganelli, Varguarnera e Gagliastro, avvocato Lerici per Boncaslo e Buffan, Via Dubray, sostituito all'avvocato Quartiero, avvocato Lungarini per Lungarini, avvocato Malossi per Herman, avvocato Maltagliati per Azzolina, Schenone e Di Pietro, sostituito all'avvocato Conti, avvocato Conti per Fassa presente, avvocato Menzione per Benino, Andrea, Delfino, Ghiviziani, Merlini, Serani e Massagli, avvocato Micali per Subri, avvocato Miragli e Raffaele per Berti, Vassallo per Allueva, avvocato Moser per Vaise, anche per l'avvocato Moser. Avvocato Multedo per Lupi e Baringhaus, avvocato Nesta per D'Avanzo, avvocato Novaro per Ciccaro, Endel, Franceschin, Graf, La Rochella, Vallo, Tero per Civati, Bertacchini, Flagelli e Jäger presente, avvocato Pagani per Bartesaghi, Gallo, Sara, Blair, Buchanan, Dorti, McQuillan, Morto, Bartesaghi, Enrica, Gallo e Gandini, avvocato Partesotti per Partesotti, avvocato Passeggi per Cucica, Samperis, Fonunger, avvocato Pastore per Sciatti, Duman e Gol, avvocato Guiglia, avvocato Pinto per Rossomando Massimiliano, avvocato Porcile per Anerdi, Bussetti, Di Maddalena e Ruggero, presente, avvocato Roccatti per Nebò, avvocato Rossi per Gelo e Treiber, avvocato Rovetta per Borgo, Carchieri, Alessandro, Gabriele e Dionisi, avvocato Sabatini per Guidi, avvocato Sacco per Giovannetti, avvocato Sandra per Scala, Schleiting e Tomelleri, avvocato Sodani per Menegon e Spingi, avvocato Stramignoni per Persico, avvocato Taddei per Lacuni, Cuccaldo, Ghina, Passiatore, Fister, presente.
Sì, anche per, buongiorno, anche per sì, Canestrini e Casadei, avete già inserito, grazie.
Avvocato Tambuscio per Lorente, Balbas, Bruschi, Di Genti, Fedis, Marcheglio, Madrasso e Moret. Avvocato Tartarini per Schreiter, Cuccomarino, Scordo, Brerman, Agri, Agel, Viga, Zapatero e Germanò. Avvocato Trucco per Bodo, Mereluti. Avvocato Vano per Nogueras. Avvocato. Bene, allora possiamo procedere con le aringhe difensive. Chi vuole prendere la parola per primo?
Signor Presidente, signori del Tribunale, loro ricorderanno che ancora nel mese di marzo io sono già intervenuto in questa vicenda nella difesa di Perugini. E uno dei primi argomenti così folcloristici che avevo portato all'attenzione loro era senso di, non di oppressione, di indifferenza, sostanzialmente comunque la presa d'atto di una fortissima pressione mediatica per quanto riguardava questo procedimento, con quotidiane cronache delle accuse e quant'altro. E non sapevo che io avevo trovato la ricetta, io, che la mia posizione di primo dei difensori, seguito poi da moltissimi e migliori che hanno sostenuto e sosterranno ancora queste posizioni, avrebbe avuto l'effetto sbalorditivo di fare scomparire istantaneamente le notizie del processo. Guardate, il giorno dopo il mio intervento, si fa sempre un po' di civetteria, forse fuori luogo, curiosità di vedere se come era stata valutata la difesa, zero, non se n'era nemmeno parlato. Questo vuol dire che forse il saggio giornalista sa che cosa interessa all'opinione pubblica e il saggio tribunale sa che cosa interessa alla giustizia. Io difendo oggi, signori del tribunale, Massimo Salomone, un ex poliziotto, perché non facciamo del pietismo, perché non chiederò le attenuanti generiche, un ex poliziotto, dico questo perché è stato sottoposto suo malgrado a un controllo medico fiscale, dati i suoi precedenti infarti che aveva avuto, ed è stato ritenuto inidoneo al servizio e messo in pensione. Questo, ripeto, non vuol dire nulla, ma se spiega perché lo chiamo ex poliziotto e spiega perché ritenga arduo poterlo vedere nella veste del feroce aguzzino in quelle determinate circostanze che gli sono state contestate. La posizione di Salomone, signori del Tribunale, è una posizione che non lascia sconcertati nessuno, però che lascia curiosi almeno coloro che hanno a cuore la giusta definizione della sua posizione processuale, poiché non è chiaramente comprensibile il motivo per il quale sia stato portato dinanzi a loro con tre imputazioni, due talmente come anche la prima, comunque due per le quali la stessa pubblica accusa ha richiesto la assoluzione, e l'altra è quella numero 51, per la quale invece è stata richiesta la condanna a 7 mesi di reclusione, 7 mesi per un reato di percosse che loro sanno essere punito con una pena anche alternativa, se vogliamo, che sanno essere punito con una pena di tale massima di 6 mesi di reclusione. Comunque 7 mesi lo dico questo per portare ancora più in evidenza come in definitiva Salomone sia stato ritenuto una persona cattivissima, una persona per la quale le percosse, che poi vediamo, che gli sono contestate, che controlleremo, sono state ritenute così gravi da fargli meritare 7 mesi di reclusione. Questo appartiene a una zona del mistero che io non ho capito e continuo a non capire. E capirò ancor meno quando, come conto, il Tribunale avrà riconosciuto la perfetta innocenza del Salomone. Quindi anche i 7 mesi, i 6 mesi o la multa di 1.000 euro sarebbero un qualche cosa che a lui non è dovuta. Devo dire, la imputazione stessa mostra come ci sia stata una qualche così, oscillazione anche da parte degli indagatori, perché in realtà la condotta, parlo per primo ovviamente del capo di imputazione numero 51, il capo di imputazione numero 51 stabilisce perché Salomone, accompagnando l'arrestato Arculeo Carlo alla cella, consentiva o comunque non impediva che non identificati agenti presenti nel corridoio della caserma percuotessero il citato Arculeo con calci e pugni. 3 passi, ne parleremo. Dico, c'è una certa, questa imputazione è frutto di una palinodia che si è verificata all'udienza preliminare. Non c'entrerà qua, non c'entrerà per nulla, ma non mi dispiace far presente al Tribunale che in origine la imputazione era, accompagnando l'arrestato Arculeo Carlo dalla cella dove era ristretto alla struttura in cui venivano eseguiti i rilievi fotodattiloscopici. Questo cosa sta a dimostrare? Non intendo l'avrei fatta a suo tempo, sollevare questioni di correttezza degli imputati. Come ce la prendiamo e su questa ci difendiamo? Dico semplicemente che l'impressione che si era avuta da parte della pubblica accusa, che ha fatto in questo senso la richiesta di rinvio a giudizio, era che le famose percosse fossero state ricevute da Arculeo nell'indifferenza cinica di Salomone mentre lo spostava in un'altra palazzina, quella del fotodetroscopici. Poi non so cosa abbia chiarito meglio le idee, perché quando fu fatta la richiesta di rinvio a giudizio non seguirono altri atti di nessun tipo di indagine. Non so come mai a un certo momento si è detto che invece era andata diversamente e la cosa era avvenuta in un altro contesto, che non è poco, signori, perché un conto è il tragitto dell'arrestato dalla cella alla palazzina del fotosegnalamento, che non dico che siano tanti, ma è un bel tratto di strada. Un conto è lo spostamento dalla stanza trattazione atti della Rigos, la prima a destra, entrando nella mitica palazzina di Bozze, alla cella che era a 5 metri più avanti. Parliamo di passi, 5, 6, 10 passi, nemmeno. Comunque è andata così, questo sta appunto ad attestare come non fosse chiarissima nemmeno nell'opinione dell'accusa la dinamica dei fatti. Comunque quello che oggi ci trova qui a difenderlo, Salomone, è che lui è imputato di una condotta omissiva, non c'è dubbio, per non avere impedito le condotte illecite di terzi. Non avere consentito o comunque non impedito. È il nostro fido e quante volte rammentato anche da me, forse troppo a lungo, articolo 40, capoverso. Quindi Salomone non ha percosso comunque Arculeo, non ha impedito che altri lo facessero. Ora, su questo direi che si debba fare una piccola riflessione. Le fonti di prova, oggi le prove, perché siamo al dibattimento, le prove a carico di Salomone sono le dichiarazioni di Arculeo. Sono solo ed esclusivamente le dichiarazioni di Arculeo, Carlo Arculeo. Ora, su queste dichiarazioni ci si è molto soffermati, in quanto che si dice che ha riconosciuto benissimo in fotografia Salomone. Cosa sacrosanta, non c'è ombra di dubbio. Arculeo, senza indugi, ha riconosciuto Arculeo come il responsabile. Ha riconosciuto Salomone, naturalmente. Ha riconosciuto Salomone. Ora, questo riconoscimento, io credo che non ci possa essere nulla di rilevante, perché che Salomone fosse presente alla postazione 5 nella stanza della Digos è un fatto certo. Se quindi Arculeo lì è entrato e lì sono stati trattati i suoi atti, non ci dice proprio nulla il fatto che abbia riconosciuto agevolmente Salomone, non ci dice assolutamente nulla. Se noi guardiamo d'altra parte anche la così esaustiva memoria del pubblico ministero, vediamo che, forse pensando che non sarebbe stato male avere un conforto alle dichiarazioni di Arculeo, ha fatto, in questa memoria si fa un elenco, l'identificazione dell'imputato, leggo, risulta quindi sicura, e lo è, e confortata da molteplici elementi. Presenza in servizio nella fascia compatibile, individuazione fotografica al dibattimento, descrizione della posizione, corrispondenza delle sembianze, età, pochi capelli, indicazione precisa da parte della persona offesa dell'ubicazione della stanza dove lavora l'imputato e un'altra individuazione fotografica ad opera del testimone Cucco Marino Ciro. Ora, quelle che ho letto qua non voglio fare offesa né all'intelligenza e tantomeno anche alla pazienza del Tribunale dicendo che non dicono nulla, dicono semplicemente che ha riconosciuto Salomone come persona, anzi semmai dicono qualche cosa di contrario, come colui che sedeva alla posizione numero 5, in questo senso lo ha riconosciuto. Il fatto che poi abbia commesso o omesso di commettere, non so come dire, delle cose, è invece frutto esclusivamente della non suffragata da nulla deposizione del signor Arculeo. Ora, su questo punto diciamo che ecco, non so perché si citi Cucco Marino, perché Cucco Marino in realtà disse semplicemente di avere visto, eccolo qua, leggo sempre il pubblico ministero, ha riconosciuto l'imputato come autore di percosse ginocchiate nell'atrio nel pomeriggio del sabato, però se mai fosse vero, se mai fosse credibile, sarebbe un fatto completamente diverso, per cui questa deposizione di Cucco Marino qua infilata non mi pare che c'entri un granché. Peraltro, volendo dire, il caso vuole che Cucco Marino sia per l'appunto una delle persone che ha avuto la sfortuna di essere processato lui, nel procedimento definito con il 14 dicembre 2007 dalla seconda sezione, nel quale ha riportato una condanna per questi famosi fatti, salvo ognuno alla pena di anni 7, mesi 10 di reclusione. Per carità, uno può essere condannato anche all'ergastolo e dire delle cose sacrosante. Voglio dire, nella descrizione così folcloristica, perché soltanto a titolo di folklore è stato incluso Cucco Marino come quello che dava le ginocchiate, ha dato delle ginocchiate, non credo che possiamo pensare che si sia risolto il problema della sensibilità probatoria. D'altra parte, diciamo questo, che il nostro non priva di interesse è anche la dichiarazione, sono anche le dichiarazioni che ha reso Arculeo. Arculeo ha detto nei suoi atti, cito sempre per comodità, ma queste sono tra virgolette le parole del pubblico ministero, dice mi ha portato a mo' di pacco, non mi è chiarissimo come si porti a mo' di pacco un giovanotto grosso il doppio di Arculeo, e trascinato nel corridoio lui guardava dritto per la sua strada e non si preoccupava, era noncurante e non si preoccupava. Quindi questo Arculeo, che dice di avere preso, e sicuramente avrà preso, io non lo so, delle pedate o qualche cosa in quel tragitto, dice lui che Arculeo, che non vedeva perché era davanti a lui, però non si preoccupava, lui sa, ha capito, ha diagnosticato che Arculeo non si preoccupava. Il non si preoccupava è cosa diversa dal commettere un delitto omissivo, ma di questo diremo, ahimè, ai voi, dirò qualche parolina ulteriormente dopo. Ora, sono dei giudizi naturalmente, non curante, non si preoccupava, eccetera, eccetera. Ora, loro sanno benissimo come la Cassazione si sia pronunziata in tema di valutazione della prova testimoniale: il giudice può fondare il proprio convincimento anche sulla sola deposizione della persona offesa, salvo in tal caso il controllo sulla sua credibilità, da effettuare con ogni necessaria cautela, e cioè con un esame particolarmente penetrante e rigoroso attraverso una conferma di altri elementi probatori, che qua non ci sono, di modo tale che la testimonianza può essere assunta da sola, come qua è stato fatto, è stato chiesto di fare in realtà, come fonte di prova unicamente se essa veniva sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Ora, sulla credibilità, diciamo, oggettiva, abbiamo detto come Arculeo abbia espresso l'opinione di una noncuranza di colui che lo portava come un pacco in quei pochi metri di corridoio, e credo che questo abbia una assoluta carenza di valore oggettivo. Per quanto riguarda la credibilità soggettiva, non vorrei ripetermi, ma semplicemente faccio, per carità, vale il discorso che ho fatto per Cucco Marino, perché vale lo stesso identico discorso, perché con la stessa identica sentenza il nostro test d'accusa, diciamo, ha riportato una condanna a 7 anni e mezzo di reclusione, il che non vuol dire che debba mentire nell'esprimere. Lui può darsi che pensasse essere Salomone indifferente alle sue pene, può darsi che l'abbia pensato, io questo non lo so dire, ma a prescindere dal fatto che, ripeto per l'ennesima volta, la circostanza delle opinioni del testimone sul nostro conto vale zero, vale non moltissimo nemmeno la sua credibilità soggettiva, considerato che è in causa come parte civile per reclamare un indennizzo patrimoniale per queste sofferenze che ha subito e che... No, mi rendo conto che ci voglia la pazienza, tendo a ripetermi perché è talmente zero la materia da trattare per Salomone che ho il timore di non dirla tutta, tanto essa è poca. Comunque rimane il fatto che questo giovine è in causa per reclamare un danno, per avere un risarcimento, è persona che ha certamente mostrato un atteggiamento che dire ostile e dir poco nei confronti delle forze dell'ordine e quindi tra loro anche di Salomone, da meritarsi una condanna abbastanza severa altrove, ma questo non vuol dire nulla. Ora, detto questo, la causa sarebbe finita. Cosa c'è a carico di Salomone? Niente. Aggiungo un'altra cosa, la posizione di garanzia. Per quale motivo Salomone, proprio Salomone, avrebbe dovuto impedire, non consentire, assumere la posizione di garanzia nel momento in cui non stava facendo un'opera dirigenziale, ma nel momento in cui, come un qualunque sbirro di passaggio, portava come un pacco per quei pochi metri di corridoio questa persona, per quale motivo si sarebbe tramutato in quel momento Salomone in un personaggio con posizione di garanzia nei confronti, intanto non sappiamo di chi, se fossero persone di grado inferiore al suo o persone di pari grado o persone di grado anche superiore al suo che avrebbero dato le famose pedate o cosa hanno fatto, che avrebbero percosso comunque, punto primo. Secondo, in quel luogo, in quel momento, come loro sanno benissimo e come tutti sappiamo benissimo, vi erano decine di persone di superiori in grado a Salomone. Lì, in quel posto, in quei pochi metri che dividevano la sala trattazione atti dalla cella alla quale era condotto, c'erano decine di persone. Perché la posizione di garanzia? Perché Salomone avrebbe dovuto impedire quello che altre persone, forse anche superiori a lui, stavano facendo alle sue spalle che lui non ha visto. Mi domando da dove è nata l'ipotesi che dovesse Salomone rispondere o che debba Salomone rispondere dell'operato di persone sconosciute, di grado sconosciuto, in un luogo che certamente invece quelli sono conosciuti, era gremito di superiori in grado a Salomone, visto che è stato adottato il criterio superiore in grado, apicalità, tutte queste cose che io ho peraltro contestato sotto altri profili, ma almeno qua che mi serve la voglio dire, mi domando cosa c'entra Salomone sulle pedate nel sedere a questo arrestato, non lo so e non penso che si possa trovare una spiegazione tecnicamente corretta. A questo punto voglio tranquillizzare il Tribunale, sarà un accenno, ma non posso non accennare all'articolo 40 e a tutta quella, vorrei dire sproloquio, ma mi viene a mio danno, che ho fatto già a proposito dell'impossibilia nemo tenetur e tutte queste cose. Non dimentichiamo che in quel luogo, per come ci è stata descritta da tutti, chi più chi meno, chi da vista da destra, visto da sinistra, intendo non destra o sinistra, ma solo perché era una vecchia rubrica del Candido, vista da una parte inchietante e dall'altra, era sicuramente un corridoio pienissimo di gente, un caos, diverse lingue, orribili favelle, ci dice il poeta parlando dell'entrata all'inferno, voci alte, fioche, suon di manconelle, lì si sentiva in questo urlio, trepestio, tiramento, stiramento, lamentele, lagnanze, si svolgono questi fatti per pochissimi minuti o istanti. quanti ne bastano per andare come da qui al vostro banco all'incirca, e in questo frattempo avrebbe avuto, se avesse avuto il dovere, se si fosse reso conto, se fossero veri i fatti sul che nutro ancora quei dubbi che mi consentono di dire che comunque in atti non c'è la prova nemmeno che sia vero niente di quello che ha detto Arculeo, ma se anche fosse vero, se tutto fosse come lui lo ha descritto, e cioè che all'insaputa in definitiva di chi portava questo pacco qualcheduno lo ha colpito, che cosa avrebbe potuto fare in quei pochi passi anche il supereroe ipotetico, che non era certo questo vecchio infartuato, fare per impedire che colpi raggiungessero Arculeo? Io me lo domando, realmente le cose, la giustizia è qualche cosa di ragionevole, oltre che di giusto, qualche cosa di comprensibile per chiunque, per il profano e per l'addetto ai lavori, come in qualche maniera pensiamo di essere anche noi avvocati, ma come certamente al di sopra di noi sono i nostri giudici. I nostri giudici mi devono dire e mi diranno se è verosimile che una persona, comunque non tenuta, comunque fatti non veri, comunque avrebbe avuto in quel caos assoluto, passando attraverso una folla di persone cattivissime che prendevano a pedate gli arrestati, avrebbe potuto impedirlo. Cosa avrebbe potuto Salomone, Massimo Salomone, fare in quel momento? È palese, la domanda è retorica, la risposta è scontata, non è ragionevole attribuirgli la possibilità di fare alcunché. A questo punto aggiungo una cosa un po' di, forse di cattivo gusto, non saprei. Salomone, se dovessimo parlare anche un momentino della sua intenzionalità, di che animo lo muoveva, se sadicamente cercava di rallentare la marcia per consentire o non impedire che venisse colpito, e vediamo che cosa ne è, come è stato descritto, quel poco che è stato descritto Salomone, dal testimone Mercadanti, che è un poliziotto, si dirà, ma comunque penso che possa qualche volta dire il vero. Dice: il collega Salomone, soprannominato scherzosamente da noi il Santo, perché lo chiamate il Santo? Chiede scrupolosamente, il pubblico, come sempre, il pubblico ministero. Perché è una bravissima persona, una persona che praticamente ci aiuta tutti. Vorrà dire, non vorrà dire, certo anche una persona buona può fare una cosa cattiva, io non lo metto in discussione, però diciamo quando si deve il tribunale formare un'opinione, dice, ma sarà che pur di fronte che non è provato che ha fatto nulla, ma sarà un cattivaccio questo Salomone. E se vogliamo, lo stesso testimone Lungarini, che è testimone non sospetto, diciamo, ammesso che il poliziotto lo sia, dice che Salomone è la persona che è entrata nella cella dopo la prima perquisizione, ci ha fatto sedere dicendo che non voleva vedere queste cose in sua presenza, riferito alle percosse. Ora, Lungarini è stato sentito, è la pagina 74 della registrazione dei verbali di dibattimento, ha detto testualmente questo: la foto numero 5 corrisponde all'ispettore Salomone Massimo, naturalmente, infatti non c'è ombra di dubbio su questo. E d'altra parte viene, credo, rammentato anche alla pagina 167 della memoria del pubblico ministero: l'agente in borghese stempiato con maglietta blu, intervenuto per far cessare le percosse e far sedere i detenuti, è stato riconosciuto in udienza nella foto numero 5 dell'almo della Polizia di Stato, pagina 167 della memoria dell'accusa. So che anche questo vale meno del fatto che non ci sia nessuna prova a carico. Ma poiché anche non siamo fatti di legno, diciamo, nel nostro animo la valutazione delle prove può in qualche maniera essere anche influenzata da circostanze di contorno, ma non troppo in sostanza, perché l'unica vera cosa che si attribuisce a Salomone da parte di un suo collega e da parte di una persona al momento arrestata e regolarmente parte civile in questo procedimento, è di segno diametralmente opposto rispetto a quelle che sono le possibili ipotesi che sono state formulate in senso accusatorio. E da questo punto sul capo 51 non posso dire più nulla. È chiarissimo, mi pare chiarissimo, che l'unico corretto modo di risolvere la sua posizione, che incomprensibilmente lo ha portato a giudizio, perché gli elementi che sono poi stati al dibattimento ulteriormente raccolti erano gli stessi, qualche cosa forse in meno, elementi di quelli che furono raccolti durante le indagini. Per cui mi dispiace molto dover prendere atto che uno può finire a giudizio senza nessuna prova a suo carico. Capo V. Valéry è un momentino, in qualche modo, ancora più emblematico di una certa quale situazione di indagine. Mi limito a dire che V. Valéry è la persona per la quale Salomone era stato portato dinanzi all'udienza preliminare, si chiede oggi la soluzione con formula di dubbio. Credo che abbia diritto anche in questo caso alla soluzione completa, ma era stato portato a giudizio perché avrebbe sottoposto questa indagata alla pressione perché firmasse gli atti che non voleva firmare perché non comprendeva l'italiano, alla pressione di mostrarle le foto dei figli, dice perché non l'avrebbe visti. In vero, il fatto di per sé aveva formato oggetto di una speranzosa mio intervento, mi manca naturalmente una pagina di un appunto che ho smarrito, eccolo qua, me l'ha trovata Barbara. Pensavo che anche il giudice dell'udienza preliminare, prima ancora di entrare nel merito, ponesse in dubbio se firmi sarà più veloce lo svolgimento della pratica, ma comunque oggi non mi interessa più. Quello che voglio dire è questo: la signora V. Valéry, che ha mostrato un livello nelle sue azioni di decisione piuttosto precisa, ha varcato la zona rossa, si è aggrappata a un palo, però devo dire, sul piano della correttezza, della serietà, non ha perso la sua animosità, ma non ha perso nemmeno la sua serietà, non è nemmeno scesa a compromessi con la sua coscienza e ha detto regolarmente la verità, cioè che l'autore di questo ipotetico reato era l'agente della Polizia di Stato Maurizio Quatra, anch'egli presente, eccetera. Faccio osservare che nella descrizione d'epoca, quella delle indagini, già si diceva persona con gli occhi azzurri, per dire proprio la verità, per dire proprio come stanno le cose. Già allora era chiaro che non poteva essere Salomone e già allora sarebbe stato non difficilissimo porre alla V. Valéry, che non ha mentito, le stesse domande che le abbiamo posto qua. Se le si fosse chiesto allora, ecco fatto che sarebbe rimasto del tutto estraneo anche alla sola imputazione e anche a un rinvio a giudizio da parte del giudice dell'udienza preliminare, che non ha tenuto in nessunissimo conto queste osservazioni che già gli feci allora, proprio le ha ignorate completamente, come talvolta accade, avrà pensato che fosse meglio una indagine più approfondita, e ha avuto ragione, è stata molto meglio un'indagine dibattimentale, perché proprio al dibattimento abbiamo potuto noi direttamente chiedere quello che andava chiesto e la V. Valéry ha detto senza nessuna riserva, senza nessuna difficoltà, senza nessuno stiracchiamento o incertezze, ha detto che la persona non solo non era Salomone, che si può dire non si ricorderà, ma ha detto che ricorda benissimo, perché c'è proprio questo nei suoi verbali, non voglio allungarla, combinazione, la numero 16, me la ricordo molto bene, si ricorda molto bene e sarà ricordata ancora meglio all'epoca delle indagini. Però lì non è venuto fuori questo elemento e amen. Chiedo che venga resa giustizia con una soluzione non dubbiosa, ma assolutamente piena. E giungo con vostro sollievo quasi alla fine e con il capo 53, David La Rochelle. Questa veramente è una cosa che dire grave è una parola grossa, ma insomma non lo so, non so come definirla, ecco. Non so per quale motivo sia stato mandato a giudizio Salomone per il reato commesso ai danni di La Rochelle. La Rochelle è un giovane sfortunato, è un giovane che ha avuto delle lesioni, ha riportato delle lesioni di una certa serietà. Va detto a monte che è stato sentito Giovannetti come testimone, che è il poliziotto che ha operato l'arresto di La Rochelle e si è assunto in pieno la responsabilità delle lesioni riportate da La Rochelle. Ha detto che è stato lui che l'ha colpito duramente al costato dove poi sono state trovate le lesioni. E è una cosa assolutamente che era negli atti, è negli atti, rimane negli atti, comunque è certissimo che le lesioni le ha fatte un altro. Ma indipendentemente da questo, che non sarebbe poco, che basterebbe da solo, che ce ne basterebbe e avanzerebbe da solo per escludere ogni responsabilità da parte del mio assistito, quello che riporta quest'aura di mistero nella sua accusa, qual è? Il fatto che l'episodio comunque e le lesioni provocate durante l'arresto dal testo Giovannetti si sono verificate nella stanza della squadra mobile. Nella stanza della squadra mobile. È gradevole che questo accada, che La Rochelle ha escluso che fosse presente Salomone in quel contesto. Lo ha escluso, era fuori dalla porta. Era fuori dalla porta, non c'era. Ed è logico che così fosse. Si aggiunge che l'ispettore della squadra mobile Zampese e anche Paolo Guiso, Zampese pagina 109 delle trascrizioni, Paolo Guiso pagina 7 delle trascrizioni, hanno escluso, come è ovvio che escludessero, che Salomone fosse nella stanza della squadra mobile. Salomone, lo sappiamo ormai a memoria, occupava la postazione numero 5 della stanza contigua, la stanza della Digos. Può darsi che fosse nel corridoio come qualcheduno, come forse, ma non lo so, che abbia visto, nemmeno, non c'è nulla. In questo caso veramente il mistero è quanto di più inestricabile. Per questo la richiesta dell'accusa è stata di assoluzione ai sensi del primo comma del 530 e non facciamo che associarci, non senza una piccola espressione anche qua di rincrescimento nel vedere cosa può capitare nella vita a un povero uomo in relazione all'attività che svolge in modo corretto e che viene comunque valutata in una certa fase in modo tale da portarlo dinanzi a un tribunale a doversi discolpare di cose che nessuno ha mai detto che ha fatto, che nessuno lo ha mai detto che lo abbia fatto e nessuno ha detto nulla a carico di Salomone. Il caso più, l'unico caso, non dico più grave, non è un caso più grave, è un caso inesistente, quello delle percosse di Arculeo, abbiamo già detto, non voglio tornare a insistere in modo caparbio su delle evidenze che, processuali che ho sottoposto con molta semplicità e con molta facilità, perché è facile combattere contro un avversario che non c'è, avversario intendo dire per l'amor di Dio c'è come, intendo per avversario non la figura di chi sostiene l'accusa ma gli elementi dell'accusa con una realtà del tutto inesistente e credo che il Tribunale senza difficoltà giungerà ad assolvere Arculeo da tutte le imputazioni per non avere commesso il fatto.
Grazie.
Ecco qua, portiamo via. Si era mescolato. abbiamo recuperato. Guarda, insomma, poi la butto via.
Vuole intervenire l'avvocato?
Sì, se è possibile.
Sì, sì, però sul
posto. No, ma lo stesso. Lo stesso. Ci mancherebbe.
Per Gaetano.
Ecco, questa però ti disturba ancora un istante, no. Perché la borsa è tutta. Oh,
io assisto il signor Gaetano Antonello, al quale vengono tuttora contestati dei fatti sostanzialmente di violenza privata, suddivisi in, mi pare, 3 capi di imputazione, uno dei quali era in condominio con il Salomone, per quanto riguarda l'episodio che è stato oggetto di discussione da parte dell'avvocato Scopesi. E io partirei da questo per consentire anche al Tribunale di avere un quadro di trattazione continuo o contiguo, che segua anche in qualche modo, diciamo così, l'ordine di espressione e di descrizione contenuto nel decreto che dispone il giudizio nei vari capi di imputazione. Devo notare, e questo è una sottolineatura che vale nei confronti anche degli altri 2 capi di imputazione che vengono contestati al Gaetano, che si tratta di fatti tutti ascritti all'imputato come commessi il 20 di luglio del 2001. Ritengo di dover rimarcare questo aspetto e tutto quello che ne conseguirà, perché credo di aver manifestato un minimo di lealtà e di correttezza nei confronti dell'ufficio del pubblico ministero e anche del Tribunale, sollevando fin dal primo momento un'eccezione di nullità di questi capi di imputazione, proprio perché ritenevo che dall'esame degli atti del procedimento fattosi processo fosse chiaro ed evidente come le violenze lamentate dalle parti civili, non la firma degli atti, perché io ritengo di dover scindere nella maniera più assoluta, poi dirò il perché, ma c'è un atto pubblico che mi dà un supporto in questo tipo di indicazione. Le violenze, secondo le stesse prospettazioni delle parti offese costituite parti civili, secondo poi lo stesso pubblico ministero in sede di discussione, in sede di requisitoria, secondo lo stesso patrono di parte civile già all'udienza preliminare e poi successivamente in sede di discussione finale, le violenze funzionali secondo il capo di imputazione al compimento di determinati atti da parte delle persone offese si sarebbero concretate e svolte tutte il giorno 21 di luglio del 2001. Il pubblico ministero ci dice che queste violenze che l'accusa ricollega funzionalmente alla firma degli atti come un prius funzionale un prius nel quale si sarebbe concretata la costrizione che avrebbe portato alla firma non voluta degli atti da parte delle persone offese. Il pubblico ministero ci dice che tutto è accaduto il 20 di luglio. Violenze più sottoscrizione degli atti compiuta, effettuata sotto l'effetto esclusivo della violenza. Le parti offese dicono nelle querele, in tutte le querele, che le violenze non si sono svolte neanche nella fascia oraria indicata dal pubblico ministero nella sua requisitoria, cioè tra le 12 e le 3, ma addirittura dopo. e c'è un riscontro importante, c'è la possibilità, a mio avviso, le querele sono state tutte acquisite sull'accordo delle parti, sono tutte in atti, anche se si tratta di reati perseguibili d'ufficio, il 610, io ricordo distintamente, ho riletto nei verbali, eravamo ad ottobre del 2005, c'era stato l'accordo di tutte le parti, le querele sono in atti, sono un atto utilizzabile, in quanto non sono querele, ma sono denunce, sono atti che sono entrati nel fascicolo del dibattimento sull'accordo delle parti, quindi sono pienamente utilizzabili come elementi di riscontro, quantomeno storico. In queste denunce, o denunce querele, fra queste denunce querele, la più precisa è quella di un soggetto diventato testimone in questo processo, che io ritengo che sia un testimone non attendibile, attendibilissimo. Non solo attendibile, ma attendibilissimo, credibilissimo, che è la Percivati Esther. Attendibile con riguardo alle prime dichiarazioni, mi sia permesso di sottolinearlo, contenute nella querela e poi in quelle che sono state rese dalla medesima al pubblico ministero il 20 di novembre del 2001, pubblico ministero, dottoressa Parentini, che faceva parte del pool del G8, dei pubblici ministeri che si occupavano del G8 e che aveva sentito questa signora Percivati Esther. E la Percivati Esther nella sua querela fa un'affermazione perentoria, perché è attendibile intanto, non perché sia disinteressata. Dio me ne guardi dal fare delle considerazioni di questo tipo, l'interesse è economico. Ci sono tante persone offese che non si costituiscono parte civile, questa si è costituita parte civile, quindi è un interesse, credo che nessuno contesti che lo abbia dal punto di vista economico, un interesse se vogliamo anche non falsificante ma deformante, deformante del ricordo, ecco perché le dichiarazioni rese in dibattimento, io posso confessare una cosa al tribunale, le ho guardate e non le ho guardate, mi interessano poco, anche se sono in linea con le prime dichiarazioni. Nella querela Percivati Esther è molto precisa, con riguardo alle violenze subite da lei e riguardo alla violenza del taglio delle ciocche di capelli subite da Ender Taline. Perché? Perché Ender Taline intanto, se non erro, non ha neanche proposto una denuncia. Se non vado errato, io non l'ho vista, mi sarà sfuggita nel mare magnum di carte processuali. E allora il punto di riferimento è Percivati Esther, che ha un ulteriore aspetto di credibilità che supera anche la precisione del suo immediato ricordo nella vicinanza dei fatti, e che è costituito dall'essere l'unica tra le persone offese costituite parte civile ad avere la nazionalità italiana, ad essere di lingua italiana, ad essersi trovata in un contesto italiano, ad aver avuto degli interlocutori che parlavano italiano, ad aver avuto degli interlocutori, alcuni dei quali erano in divisa, altri in borghese, ad aver avuto la possibilità in quanto italiana di cogliere le differenze tra la divisa e la non divisa, tra la divisa della polizia penitenziaria e la divisa della polizia. Ecco la credibilità di Percivati Esther. E Percivati Esther dice: io mi trovavo in cella, erano le 5 del mattino, dice nella querela, non le 3, le 2, l'una, mezzanotte, erano le 5 del mattino del 21 di luglio. Viene prelevata dalla cella nella quale mi trovavo anch'io la signorina Ender Taline. Viene prelevata da una persona con una maglietta gialla, stempiato quasi totalmente, aveva appena un po' di capelli, un po' di pancetta, una persona che forse somigliava, diciamo così, tra quelle che si sono avvicendate anche nel testimoniale di questo processo, somigliava forse molto meno ad altri che al Gaetano Antonello, il quale signore con gli occhiali, anche pancetta, stempiato, noi abbiamo visto una persona di questo tipo, devo dire che negli atti che ho depositato in sede di udienza preliminare e che avevo, diciamo così, raccolto in sede di indagini difensive, c'era la descrizione di una persona con gli occhiali, con la maglietta gialla, un po' tanto stempiata e con un po' di pancetta. Ma io difendo, ho il compito di difendere, non di accusare soggetti nei confronti dei quali, oltretutto, io non ho degli elementi. Anche perché non ce n'è bisogno, signor Presidente, signore del Tribunale, perché abbiamo le parole delle stesse persone offese costituite parte civile. Perché la signora Percivati Esther, nel suo chiarissimo modo di parlare in italiano, anche di tradurre, che traduce anche davanti al dottor Tinelli Rocco, il 24 di luglio del 2001, le parole di La Rochelle David, quando dice: sono stato percosso durante tafferugli. E arriveremo anche a quello e troveremo un punto di congiunzione, ve lo anticipo, tra quell'indicazione specifica della Rochelle, con l'uso di un termine linguistico suggeritogli da un soggetto di madrelingua, le stesse dichiarazioni della Percivati Esther contenute nella querela, denuncia querela di cui vi ho parlato, che è del 19 di ottobre del 2001, e le dichiarazioni del Giovannetti. Dichiarazioni del Giovannetti che, mi dispiace tanto, non possono essere bollate, meno che meno adesso, che è un momento nel quale non abbiamo neanche le trascrizioni complete, perché si è interrotta la registrazione, abbiamo soltanto il verbale sintetico e riassuntivo. Ma non può essere questo verbale riassunto ulteriormente fino al punto di prendere una parte, una locuzione, e dimenticare tutto il resto. Io vi preannuncio fin d'ora che, conclusivamente, ritengo che se il Tribunale dovesse, accogliendo l'impostazione contenuta nella requisitoria del Pubblico Ministero, ritenere che i fatti siano stati commessi il 21, oltre a incorrere in una nullità ai sensi del 521, che mi pare, diciamo così, molto evidente già in partenza e in prevenzione, il Tribunale dovrebbe trasmettere gli atti alla Procura per procedere per non solo falsa testimonianza, ma anche per falso in atto pubblico nei confronti di chi ha redatto i verbali di arresto, perché i verbali di arresto sono stati redatti il 20 di luglio, addirittura con l'orario preciso delle 20:35, e sono stati preceduti da verbali di arresto firmati da Giovannetti e Pacchiarotti il 20 di luglio alle ore 19, nell'ambito e all'interno dell'ufficio trattazione, atti della squadra mobile, quella sostanzialmente affidata, come si legge nel capo di imputazione, alla responsabilità un po' eterea dell'Antonello Gaetano. Io credo che non si possa superare questo dato, che è un dato ineliminabile e che si pone in rotta di collisione, in frontale contrasto con quella che, a mio avviso, è una traduzione accusatoria delle dichiarazioni delle persone offese, ma che, se dovesse essere considerato una serie di dichiarazioni testimoniali delle persone offese di senso contrario, qui ci troveremmo di fronte a due dichiarazioni, a due gruppi di dichiarazioni, a due gruppi di testimonianze assolutamente inconciliabili tra loro. Perché da un lato ci sarebbero le persone offese dal reato che dicono di aver subito queste lesioni all'interno dell'ufficio trattazione atti in sede di sottoscrizione degli atti al fine di far loro sottoscrivere atti con violenza che non volevano sottoscrivere, dall'altro ci sarebbero dei soggetti che invece dicono, ci sono dei soggetti che invece dicono, gli atti li ho fatti firmare io. Parliamo delle stesse persone, sono persone che ho arrestato io, lo dice Giovannetti, in quel di San Fruttuoso a Genova alle ore 17 del 20 di luglio, li ho portati transitando per la Foce in quel di Bolzaneto, dopodiché sono stato io all'interno dell'ufficio del Gaetano Antonello, chiamiamolo così, a trattare gli atti e a farli firmare o non firmare a questi soggetti. Non si può superare questo dato, che non è un dato testimoniale soltanto, è un dato che risulta da atti pubblici, fidefacenti, come si dice. di massima fidefacenza, perché abbiamo il verbale di arresto e abbiamo il verbale di perquisizione dei sei, non di gente che non c'entrasse niente. Allora, per questo che dico, è importante non scindere, e credo che il tribunale non possa scegliere una strada mediana. Il tribunale deve scegliere una strada, non voglio dire né estrema né radicale, ma una strada decisa, nel senso di dire: ci sono state violenze, le violenze sono imprescindibilmente... Prego. Non mi risulta, non so se sia venuto, arrivato nel frattempo, ma non ho visto. Ci mancherebbe. Dicevo, il tribunale deve prendere una strada decisa in questo senso, che non è estrema e non è neanche radicale, ma è una strada dovuta, obbligatoria, a mio avviso, nel senso che non può slegare, scindere, scollegare e ritenere distinte le due fasi della inflizione della violenza e della firma degli atti. Per cui non si può dire Giovannetti ricorda male, dice delle cose, no. Giovannetti ricorda male se si riassume il verbale riassuntivo, perché Giovannetti ha detto, io ho le trascrizioni che ha fatto anche un mio collaboratore, per fortuna, Giovannetti ha detto, ma c'erano persone che rifiutavano di firmare, ma non che questi soggetti si sono rifiutati di firmare, e dal verbale risulterebbe il contrario. Ma questa è veramente una sfumatura, è un aspetto talmente poco importante che desumerne l'incredibilità o la non attendibilità per imperfezione del ricordo del Giovannetti, io credo che non sia possibile, partendo da questo dato, come ho letto nella requisitoria del Pubblico Ministero. Giovannetti è un test insuperabile, ma non perché venga bene alla difesa, ma perché ci sono degli atti pubblici. E allora dicevo, poi ci ritorneremo sul problema Giovannetti e sulla compatibilità, a mio avviso, tra la sua testimonianza e le dichiarazioni della Percivati. Percivati dice: alle 5 ero in cella con Ender Taline, viene questa persona con la maglietta gialla, eccetera, eccetera, la porta via, strattonandola e picchiandola, mi pare che dica già direttamente lì, ma lo possiamo dire anche se poi non è, perché tanto non ha attinenza con il capo di imputazione. Ritorna la Ender Taline dopo un quarto d'ora circa, alle 5 e un quarto del 21 di luglio del 2001, quindi, perché ha detto che alle 5 erano in cella, è arrivata questa persona a prendere la Ender Taline, dopodiché la Ender Taline torna e ha le ciocche dei capelli tagliati. Le trecce, usa questo termine, di ciocche si parla nel capo di imputazione. La Percivati Ester parla di trecce tagliate, tre in tre punti, se non vado errato. E allora siamo alle 5 del mattino. La Ender Taline arriva alle 5 e un quarto del mattino, in quello che si presume possa essere stato l'ufficio trattazione atti, ma può essere stato tranquillamente un altro ufficio. Ma non è questa una ipotesi difensiva astratta che nasce dal desiderio in qualche maniera di portare il tribunale verso approdi differenti rispetto a quelli che risultino dagli atti e dal capo di imputazione? No, perché lo dice lo stesso Percivati Ester. Percivati Ester non dice di essere andata dopo che è tornata Ender Taline, e qui è il collegamento tra la violenza subita da Ender Taline dopo le 5 e la violenza subita dalla Percivati Ester dopo le 5 e un quarto, perché la Percivati Ester dice: ma io, è arrivato il mio turno, mi hanno portato lì, poi alle 5 e un quarto prende parte sempre con questa persona, con la maglietta gialla e con gli occhiali, va nell'ufficio, le vogliono far firmare gli atti, lei tra l'altro mi pare che si rifiuti veramente, sia stata l'unica a rifiutarsi, l'unica che parlava italiano, l'unica che si rifiuti, l'unica che ricordi bene, l'unica che sappia il significato, che conosca il significato delle parole, l'unica che ricordi i tempi fin dall'inizio, l'unica che ricordi le divise della polizia penitenziaria, e ci arriva il mio turno e questa stessa persona con i capelli stempiata, eccetera, eccetera, maglietta gialla, mi incomincia a strattonarmi, mi porta di là, mi menano e mi fanno, e cercano di farmi firmare gli atti. Quando dalla descrizione e la collocazione dell'ufficio in cui sarebbe stata portata la Percivati Est, non dice il secondo ufficio a destra. Noi abbiamo saputo e concordiamo pienamente, l'abbiamo detto anche prima noi, prima del pubblico ministero, che l'ufficio del Gaetano Antonello era il secondo a destra entrando rispetto all'entrata. La Percivati Est nella querela dice: io sono andato in fondo al corridoio, in un ufficio in fondo al corridoio. E uno dice: va bene, è un discorso molto generico, è un ricordo non preciso e quindi probabilmente ci può essere compatibilità. No, perché la Percivati Ester nel verbale reso davanti proprio alla dottoressa Parentini il 20 di novembre del 2001 dice: io sono entrato nel primo ufficio a destra entrando. E uno potrebbe dire: ma nel primo ufficio, nel secondo ufficio a destra c'era certamente l'ufficio della squadra mobile, nel primo ufficio non c'era niente, quindi sbaglia. No, nel primo ufficio c'era un altro ufficio di trattazione degli atti. Questo è un ricordo preciso di una persona che parla italiano e che rende le sue dichiarazioni in un momento ravvicinatissimo rispetto ai fatti. Perché parliamo del 19 di ottobre del 2001 per quanto riguarda la querela, del 20 novembre del 2001 per quanto riguarda le dichiarazioni testimoniali al pubblico ministero dottoressa Parentini. In quel contesto la Percivati parla di violenze finalizzate alla firma degli atti per se stessa e per la Ender Taline. È in quel contesto che la Percivati come teste del relato ma oculare riferisce di aver visto rientrare, uscire non prima delle 5 dalla cella e rientrare non prima delle 5 e un quarto nella cella la Ender Taline con le ciocche tagliate che invece prima aveva non tagliate. È in questo contesto, non nella fascia oraria fra le 12 e le 3 del 21 di luglio del 2001 che vanno collocate queste violenze, ma è questa anche, se vogliamo dare ai documenti una loro valenza, la prova che il Gaetano Antonello non c'entri niente con queste violenze. La prova viene dal fatto che il Gaetano Antonello è uscito alle 3 da Bolzaneto, aveva smontato, aveva staccato, c'è un'inconciliabilità totale dei tempi. Un'inconciliabilità totale dei tempi. Ma vi è ancora qualche cosina di più da aggiungere? Perché uno può dire: ma era ancora molto vicino ai fatti, di solito chi rende una testimonianza vicina ai fatti è credibile, no? Perché il ricordo è più fresco, è stato forse un po' meno inquinato da tante cose, da tanti aspetti. Magari dal fatto a volte di leggere gli atti, di capire dalla lettura degli atti l'esigenza di dire un qualche cosa di più, un qualche cosa di meno, tutto perfettamente lecito e legittimo, intendiamoci, niente di particolare. Io addirittura ho anche l'abitudine di non parlare con i testimoni prima di che vengano sentiti in dibattimento. L'ho detto tra l'altro a combinazione all'udienza del 21 di maggio del 2007 con il test dottor Tinelli, che mi aveva chiamato il giorno prima. Tante volte i testi ricevono la comunicazione dell'avvocato, vedo la carta intestata, chiamano, io sono dovuto scusare con lui perché non gli avevo risposto a telefono, perché poi chissà che cosa viene fuori. Per fortuna in quel periodo, signori del Tribunale, ero addirittura intercettato, per cui credo che ci siano anche i documenti per dimostrare questa mia forma di correttezza, di lealtà. C'era qualcuno che tentava di intercettarmi già dall'estate del 2006, no? Perché noi viviamo ormai in uno stato, diciamo così, non di polizia, ma di sceriffi, credo, di sceriffi. No, meno che meno di diritto, però viviamo in uno stato di sceriffi, non bisogna poi lamentarsi
parlare di sospensione dei diritti costituzionali perché c'è il risalto mediatico sulle questioni, sulle vicende. No, la sospensione dei diritti costituzionali si attua anche lasciando questi spazi di devianza, quando le istanze superiori, sia funzionali, sia gerarchiche, ma anche funzionali, non provvedono su queste devianze. E lasciano che un appartenente alla polizia giudiziaria di non so quale paese, di non so quale mondo, si permette il lusso addirittura di contattare i clienti di un avvocato impegnato in un processo per dirgli di andare a registrare i colloqui con l'avvocato e di portarli alla polizia giudiziaria. Questo è gravissimo, ma questo per dire, forse c'è una sospensione dei principi costituzionali, voglio dire, che ha avuto tanto risalto mediatico sulle vicende che ci interessano, non è detto che sia finita questa sospensione, ci possono essere state magari anche delle interruzioni di diritti costituzionali, perché è un diritto costituzionale anche il diritto alla difesa, signor Presidente, signore del Tribunale, anche la parità, il principio di parità tra accusa e difesa. Per cui, in ipotesi, l'accusa non può magari avere delle indicazioni su quelle che possono essere delle strategie difensive. Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Ma questo per dire che forse ci troviamo in uno stato di sceriffi più che di polizia, certamente non in uno stato di diritto in questo momento, non in uno stato di diritto, ma anche per dire però che in quella telefonata con il dottor Tinelli, testa che ha detto molto di più di quanto si voglia, diciamo così, cercare di ridurre le sue dichiarazioni, io mi sono permesso di dire, ma scusi signor dottor Tinelli, non le ho risposto al telefono perché lei è un test, perché domani dovrà essere sentito, l'indomani avrebbe dovuto essere sentito nel processo per il G8, così mi comporto io, così c'è il riscontro che mi comporto agli atti della Procura, che io chiederei anche, signor Presidente, è un'istanza forse del tutto, diciamo così, informale, ma siccome sono venuto a conoscenza qualche giorno fa, quindi diciamo così in un tempo che rende tempestiva la mia richiesta, che venissero prodotte tutte quelle intercettazioni, fatte anche nei miei confronti. Perché? Perché non è detto che le intercettazioni debbano essere utilizzate soltanto in malam partem, possono essere utilizzate anche in bonam partem, e io posso esprimere il consenso a che vi sia una trattazione di queste, diciamo così, possono essere delle conversazioni o dei dati riservati per dimostrare un qualche cosa utile al mio assistito anche nell'ambito di questo processo, oltre che in altri processi. E allora, questo per concludere questo piccolo inciso, questo piccolo inciso. Allora, dicevo, la Percivati, uno dice, ma magari ricorda male il discorso della dislocazione della stanza, è molto precisa, dice, la stanza era la prima a destra entrando, non la seconda a destra. Ma diciamo qualche cosa di più, che è un riscontro genuino al mille per mille del fatto che ci si trovava veramente alle 5 del mattino, e non prima. Perché cosa dice? Quando io sono andato in questa stanza, che sono stata picchiata perché mi facessero firmare gli atti, erano quasi tutti con la divisa della polizia penitenziaria. Io pregherei il Tribunale di verificare queste indicazioni così precise che sto cercando di dare, ma perché sono precise non tanto per la precisione del mio ricordo, quanto piuttosto per la precisione del ricordo, nell'immediatezza dei fatti, della Percivati. La Percivati dice, i fatti avvengono alle 5, prima la Ender Taline è che torna dopo un quarto d'ora con le ciocche tagliate, poi vado io e che mi menano perché mi vogliono far firmare gli atti. Chi c'era nella stanza? C'erano quasi tutti gli appartenenti alla polizia penitenziaria, tutti con la divisa, tre con la divisa, uno con la maglietta gialla che era quello che mi ha accompagnato. Come si possa, con una gincana probatoria, arrivare a dire che queste dichiarazioni siano conciliabili con una riferibilità al Gaetano Antonello di quelle stesse violenze, io non lo so, io non credo che sia possibile. È un dato di fatto acclarato e assolutamente insormontabile che alle ore 5 la polizia non c'era più a Bolzaneto, non c'era più quantomeno il Gaetano Antonello, al quale i fatti vengono ascritti come più alto in grado nell'ambito dell'ufficio trattazione atti della seconda sezione della squadra mobile, nell'ufficio il secondo entrando a destra. Ah, ovviamente le dichiarazioni degli altri in querela sono del tutto conformi, perché non c'è nessuno che parla di violenze subite il pomeriggio, la sera del 20 di luglio. Tutti parlano di notte, era notte fonda o notte alta. Basta andare a leggere anche la denuncia querela dello stesso Ciccarro Sanchez, mi pare. Credo lo stesso La Rochelle, ma comunque chi non ha detto questo non ha detto niente sull'ora. Chi ha parlato dell'ora parla di notte, parla delle 5, parla di un'epoca successiva alle 5, quindi non c'è assolutamente una possibilità di calibrare, di modulare questi tempi con quelli di permanenza del Gaetano Antonello nell'ambito della caserma di Bolzaneto, per fare in modo, lasciando scivolare la data di commissione del fatto al giorno dopo, per fare in modo che ci possa essere una responsabilità del Gaetano. Non è possibile, ci sono dei dati contrastanti. Io non voglio arrivare a dire che ci sia una falsa testimonianza delle parti civili, ma Dio me ne scampi e liberi, ma per carità, ma sono tutti bravi, tutti buoni, tutti sani, tutti intelligenti, chi più ne ha più ne metta. Ma certo che questi sono dei dati indubbiamente di rilevanza probatoria e processuale, del tutto incompatibili con l'ipotesi accusatoria, del tutto incompatibili con l'ipotesi accusatoria che pone nella striscia temporale tra le 12 e le 3 del 21 di luglio del 2001 le violenze finalizzate alla sottoscrizione degli atti, dopo aver immutato irritualmente l'accusa, perché questo è poi il punto che interessa al Tribunale. Io in quella che vuole continuare a essere la mia lealtà, nonostante tante, diciamo così, perturbazioni che arrivano anche a chi cerca di essere leale nei confronti del Tribunale, io devo avvisare il Tribunale che se accoglie la tesi così come è stata impostata, formulata, espressa, sviluppata dal pubblico ministero nella sua requisitoria, si appresta a fare una sentenza nulla in parte qua per violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata, perché l'accusa contestata non è quella, lo sapete sicuramente meglio di me, della requisitoria, ma è quella dei capi di imputazione, del decreto che dispone il giudizio, che mi dice che i fatti sarebbero stati commessi il 20. Ma ha una giustificazione, non c'è stata nel frattempo, nonostante un'eccezione di nullità, si noti, sollevata dal difensore del Gaetano, è rigettata, perché allo Stato giustamente il Tribunale dice, ma se il pubblico ministero dice che è il 20, noi non abbiamo degli elementi per dire che non è il 20. Il Tribunale ha inchiodato al 20 il dato temporale della commissione dei fatti. Il Tribunale non aveva elementi per dire no, spostiamo al 21, ma non poteva neanche farlo, perché doveva essere il pubblico ministero che, se avesse avuto degli elementi, avrebbe dovuto modificare il capo di imputazione. La nullità era stata fatta anche nei riguardi dei ben due avvisi di conclusione di indagini precedenti. C'erano stati due ACIP. L'eccezione di nullità era stata sollevata sul decreto che dispone il giudizio, ma anche sui due ACIP, atti, come direbbero gli amministrativisti, presupposti, che avevano preceduto la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto che dispone il giudizio. Ma non c'è stato per tutto il dibattimento, nonostante quello che è emerso e che poi è stato in qualche maniera condensato dal pubblico ministero nella sua requisitoria, nella sua discussione finale, non c'è stata alcuna modifica del capo di imputazione, quindi non ci sono stati termini a difesa, non c'è stata la possibilità di svolgere un'attività difensiva su un capo di imputazione cambiato. Devo dire che probabilmente il pubblico ministero si è trovato nella difficoltà di chi vuole cambiare un qualche cosa, ma che sa che cambiando cambia addirittura complicando di più le questioni, perché il pubblico ministero, se voleva porre come ha finalmente, cioè infine fatto, l'elemento temporale di commissione degli addebiti fra le 12 e le 3 del 21 di luglio, si sarebbe trovato nella grandissima difficoltà di andare contro rispetto a quell'indicazione temporale della Percivati Ester di cui vi ho parlato, dello stesso Ciccaro Sanchez e dello stesso Otero Ballado e chi più ne ha più ne metta. Forse anche questo il motivo per il quale il pubblico ministero ha ritenuto di non doversi sporgere troppo oltre e di non dover in qualche maniera modificare ritualmente il capo di accusa. Ma io l'eccezione per correttezza e per realtà l'avevo fatta. Si noti, io potevo anche non farla, signor Presidente, perché non è che se una sentenza viola il principio di correlazione con l'accusa contestata incida su questa possibilità, sulla relativa nullità, il fatto che il difensore abbia sollevato un'eccezione prima, no. Perché addirittura sull'eccezione può modificarsi il capo di imputazione, può verificarsi di nuovo la violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata, cioè non è quello il problema. Ma io per correttezza e per lealtà ho ritenuto di dover far presente al Tribunale che c'era un problema di questo tipo. Noi la lista testimoniale l'abbiamo sviluppata tutta sul discorso del 20 e ritenevamo di essere molto forti, ma direi insuperabili. Perché? Perché c'era Giovannetti, c'era la Pacchiarotti, c'erano i loro atti pubblici di arresto e di perquisizione firmati 20. Cosa dice il Giovannetti quando viene qui?
Scusa, mi pare che sia sopraggiunto l'imputato in aula, se ne vogliamo dare atto, cioè l'ispettore Gaetano.
Cosa dice il Giovannetti? Cosa dice il Giovannetti? Posso andare avanti? Grazie. Il Giovannetti dice: descrive anche l'antefatto, tingendolo veramente a tinte forti, ma non è una personalizzazione di chi ha vissuto in prima persona un intervento diciamo così, volto a vincere una resistenza da parte di un gruppo di 6 persone che portavano a spasso un carrello. Poi c'è stato ovviamente da parte loro un totale tentativo di discolpa, ma certamente questi sono stati trovati vicini a un carrello sul quale vi erano dei generi alimentari, c'erano delle spranghe, c'erano dei paracolpi che si usano durante i tafferugli, gli scontri di piazza. L'ispettore Giovannetti, che non è, mi dicono, una persona di scarse capacità, una persona che ha fatto delle inchieste anche credo molto importanti, di grande rilievo nell'ambito, voglio dire, della recente storia forense genovese, parliamo della mafia albanese, una persona di un certo spessore investigativo, anche operativo, è una persona che difficilmente dice delle cose false. Insomma, prima di dire che queste persone, che tutti gli appartenenti alla polizia sono tutti dei falsari, degli imbroglioni, dei redattori di atti falsi, dei falsi testimoni, ma andiamo a vedere anche un attimino queste persone, la credibilità. Lo possiamo fare con Giovannetti, lo sappiamo, lo conosciamo tutti a Palazzo, è una persona seria. Se Giovannetti dice: guardate, io ho trovato 6 persone che aveva un atteggiamento aggressivo, lui usa un termine molto pesante che io non voglio ripetere, Presidente, perché io, guardi, a me non interessa di bollare proprio nessuno, di insultare nessuno. Credo che gli insulti peggiori ciascuno se li faccia da soli, con il proprio comportamento, con le proprie condotte. Non c'è bisogno degli insulti degli altri. Allora, il Giovannetti, che è una persona di questo spessore, e che addirittura, per correttezza, quando io l'avevo convocato per sentirlo con le indagini difensive, mi aveva detto: guardi avvocato, io sono in una situazione un pochettino, diciamo, problematica, perché io ho dovuto, mi ricordo, fare anche una relazione su questa cosa a dei pubblici ministeri, su questo mio intervento, e quindi ritengo, a quel punto io ho detto no, ho apprezzato la grande serietà, la correttezza, dico: ispettore, la chiamerò a dibattimento. E l'ho chiamato a dibattimento. Giovannetti, un test a difesa, ma mai sentito dalla difesa, prima, neanche informalmente, neanche telefonicamente, sulle circostanze. E Giovannetti viene e dice, c'è questo gruppo, diciamo così, di persone che porta a spasso questo carrello, c'era stato un assalto ad un supermercato in San Fruttuoso, io ero con una collega alla Pacchiarotti, intervengo, e devo vincere una forte resistenza, in particolare blocco queste persone, uno scappa, gli vado dietro, e per vincere la sua resistenza, una persona alta, devo tirare un calcio, secco proprio, io mi ricordo che ho usato questo termine, un calcio dei pugni, siamo in San Fruttuoso, a Genova, non a Bolzaneto. E questo era il Rockel, perché poi quando andiamo a prendere quel rapporto di cui mi aveva parlato nella telefonata, era un rapporto che era stato richiesto da altri due sostituti procuratori che indagavano sulle violenze, sulle devastazioni nell'ambito della città di Genova, e il 24 di ottobre del 2002, abbastanza vicino ai fatti, il Giovannetti con la Pacchiarotti fanno questa relazione e spiegano, dicono guardate questi qui erano delle persone aggressive, avevano delle spranghe, noi abbiamo dovuto vincere una forte resistenza, io ho dato alla Rocchello, chiama con nome e cognome, è stato acquisito quel rapporto, quindi parla di lui nel 2002, quindi non per scagionare Gaetano, ma dicendo le cose al tempo debito quando gli vengono richieste, tempestivamente richieste. E gli ho dovuto dare un calcio, l'ho colpito al corpo, lui dice questo, l'ho colpito al corpo e poi l'ho colpito anche con dei pugni, eccetera, eccetera, abbiamo bloccato, a quel punto arrivano tanti manifestanti, arrivano molti manifestanti, c'era un gran numero di manifestanti, era una situazione tesa, tant'è che noi abbiamo dovuto aspettare dei mezzi della polizia per poter in qualche maniera, guardate che la descrizione di questo fatto, quando mi si dice quel discorso Tafferugli, ma la Rockel usa questo termine su suggerimento evidentemente da Percivati, perché dà un'indicazione in questo senso anche il dottor Rocco Tinelli nel referto del 24 di luglio del 2001 parla, sono stato percosso durante Tafferugli e sono proprio i Tafferugli di cui parla Giovannetti, ma non solo i Giovannetti, ne parla anche la Percivati nella querela famosa, quella in cui dice alle 5, le endertaline, le ciocche, le hanno tagliate, eccetera, eccetera, dice in maniera del tutto chiara che a un certo punto arrivano e c'erano, io vorrei leggervi la parte precisa, perché questo è un riscontro al fatto che quei Tafferugli di cui parla il La Rockel, che è un termine che viene a lui attribuito dal dottor Tinelli nel referto del 24 di luglio 2001, sono un termine molto appropriato, sia perché suggerito dalla Percivati, sia perché veramente c'era stata una situazione di questo tipo. È un riscontro doppio. La Percivati a un certo punto dice, dice, durante l'interrogatorio al PM del 20 novembre, siamo stati bloccati da 15 agenti circa e siamo stati picchiati con il manganello, i ragazzi anche con i calci. I ragazzi erano tutti meno la Percivati e la Endertaline, che erano le uniche due donne del gruppo. Quindi da un riscontro. Siamo al 20 novembre 2001, davanti al pubblico ministero, senza saperlo, riscontra in prevenzione la Percivata quello che poi il 24 di ottobre del 2002 dirà il Giovannetti nella sua relazione ai PM, dottoressa Cane e poi dottor Canciani. C'era stato un vero e proprio Tafferuglio lì, non è che fossero voglio dire, un gruppo di, non so, di seminaristi, di novizie in gita fuori dal convento di clausura. Siamo stati bloccati da circa 15 agenti e siamo stati picchiati con il manganello, i ragazzi anche con i calci, siamo stati arrestati tutti, siamo stati poi condotti a Bolzaneto, eccetera eccetera. La descrizione che dà il Giovannetti di questo fatto e che ripete in udienza, all'udienza dibattimentale, del giugno del 2007. È chiaramente un po' più caricata, ma il contesto era questo. C'erano stati effettivamente dei tafferugli. Il calcio non se l'è inventato il Giovannetti a ottobre del 2002, ma ne parla già a novembre del 2001 la Percivati Ester. E devo dire che il pubblico ministero ritiene che invece il calcio, poi nel capo di imputazione 52, signori del Tribunale, viene contestato questo fatto perché con questo calcio gli sarebbero state rotte delle coste. Infatti viene contestato il 582. Il pubblico ministero da che cosa desume? Non con questo calcio di San Fruttuoso, con quello che avrebbe dato poi all'interno dell'ufficio trattazione atti direttamente il Gaetano Antonello, no? È contestato al Gaetano Antonello, questo calcio direttamente dato a lui, quindi anche le lesioni oltre alla violenza finalizzata alla firma degli atti, al Rochelle, e questo sarebbe il calcio che avrebbe rotto a preferenza di quelli tirati in piazza da Giovannetti e da forse da altri poliziotti, avrebbe rotto le coste alla Rochelle. Perché? Perché a un certo punto la Rochelle in una delle sue dichiarazioni dice: io dopo questo calcio che ho avuto all'interno dell'ufficio trattazione atti soffocavo. Ma non è neanche la Rochelle che dica che gli è stata rotta la costa in quel contesto, Non è neanche lui che lo dice. Lo desume il pubblico ministero al fatto che la Rochelle dice soffocavo, ma la Rochelle non ha neanche mai detto io prima non soffocavo, poi soffocavo. Non ha neanche detto con questo calcio mi è stata rotta la costa. Dice io soffocavo, mi sentivo soffocare, ma dice ancora due cose ancora più importanti, idonee a scagionare quel profilo di responsabilità diretta che viene addebitata al Gaetano Antonello. Perché dice, a un certo punto, qui bisogna fare una premessa per chiarire bene il quadro, diciamo così, che vorrebbe accreditare l'accusa. Il Gaetano Antonello non viene identificato in maniera sicura, no? Su questo credo che non ci siano dubbi. Non viene identificato in maniera sicura, in maniera rituale, ma si desume che sia stato lui presente a queste violenze perché era una persona che viene da tutti descritta come seduta di fronte o dietro la scrivania, quindi se il capo sarà seduto dietro la scrivania, tutti l'avrebbero descritta con una maglietta verde, in realtà non è neanche vero questo, nessuno però ha mai dimostrato che il Gaetano avesse veramente una maglietta verde, per cui si presume un qualche cosa di indimostrato, ma siccome lo dicono tutti, allora è quello l'elemento identificativo e individualizzante della persona. Dice quindi, e allora, siccome la Rochelle parla anch'egli di questa persona che stava di fronte alla scrivania, eccetera, eccetera, a un certo punto dice la Rochelle, scagionando questo Gaetano ipotetico, sul quale a mio avviso non c'è la possibilità di dire una parola, diciamo così, né precisa, né che in qualche maniera si avvicini ad una identificazione, a una individuazione, a una ricognizione, dice un altro mi ha colpito con un calcio e poi soffocavo. Quindi anche a voler un altro uomo, dice, mi ha colpito con un calcio. Parla di questo dietro la scrivania, di questo ipotetico Gaetano Antonello. Dice, c'era questo qui. Non lo chiama per nome e cognome, perché sennò, voglio dire, avremmo tutti alzato le braccia e ci saremmo tutti quanti arresi, ma ci siamo andati vicini. Però dice, non è lui che mi ha dato un calcio, un altro mi ha dato un calcio e soffocavo. Allora dopo il calcio, firmai. Quindi, voglio dire, se vogliamo ritenere che questa violenza privata sia stata commessa direttamente dal Gaetano, siamo completamente fuori strada. Ma siamo fuori strada anche se vogliamo ritenere che questo calcio sia stata la violenza che ha determinato la firma da parte degli atti, da parte della Rochelle David. Perché lo dice egli stesso, Dante, si commenta con Dante stesso. Insomma, guardate come vogliamo bene tutti quanti. Paragoniamo Dante. Non lo insultiamo. Però sono le stesse parole di queste persone che scagionano l'imputato, che dicono che non è stato quella persona a dare quel calcio e non è stato per quel calcio dato da quella persona che ha firmato. Per cui se c'è la necessità di un collegamento teleologico tra la violenza e
il comportamento anche che può essere anche un comportamento passivo da parte del soggetto, della vittima della violenza privata, qua anche stando alle dichiarazioni di queste persone, con tutta l'attendibilità e la credibilità possibile e immaginabile che vogliamo loro riservare, non è possibile ritenere che sia stato concretato un reato di violenza privata. Ma dicevo, il problema grosso sta a monte, un problema grossissimo, uno scoglio, a mio avviso, non superabile. Io vorrei che fosse chiaro un aspetto. Tutti poi si dirà, ah, ma c'è vicino la prescrizione, ma perché bisogna andare a scandagliare così a fondo queste situazioni? Ma si tratta comunque di persone che hanno fatto almeno io parlo del mio cliente, io non sono mica l'avvocato né della polizia né delle comitive, di nessuno. Io sono l'avvocato di chi me lo chiede. Non li vado neanche a cercare i clienti, non li vado a contattare. Non aspetto che altri li consiglino o consiglino di venire da me, a me non interessa questo. C'è anche questa prassi che è venuta fuori, no? Da parte di chi si è permesso anche di esprimere, voglio dire, delle considerazioni un pochettino poco ortodosse su magistrati di alto livello, no? Ci sono anche queste cose, no? Si consigliano anche gli avvocati, perché è giusto consigliare gli avvocati. Dice, no, uno dice, ma quell'avvocato non va bene, cercatene un altro. No, dice, quell'avvocato non va bene, vai da quello che ti dico io. Consiglio, insomma. No? Se per caso, in astratto e per ipotesi, questo consiglio proviene dalla polizia giudiziaria o da un appartenente alla polizia giudiziaria, intanto è un illecito disciplinare, ma comunque, se l'interlocutore è intelligente, capisce che c'è qualche cosa che non va. E dicevo, lo scoglio importante qual è? Lo scoglio importante è Giovannetti. Io non credo che si possa prescindere da questa testimonianza, diciamo, pur interrotta nella sua registrazione, diciamo. Giunti in via Montezovetto, vidi 5-6 persone, un carrello del supermercato. Un atteggiamento aggressivo, le persone reagirono e ci fu colluttazione, il taferuglio. Quando la Rochelle dice al dottor Tinelli il 24 luglio 2001, sono stato percosso durante i taferugli, a noi non interessa che abbia detto dalla polizia o non dalla polizia, anzi, se mi si permette, se proprio si vuole in qualche maniera accreditare a queste dichiarazioni del tutto preterintenzionali, voglio dire, un valore in qualche modo positivo, la Rochelle poteva dire che era stata la polizia per precostituirsi tutto quello che si vuole, come sembra ritenere il pubblico ministero, ma poteva anche non dirlo perché aveva paura magari poi di essere chiamata in causa per i taferugli di piazza, perché era stato arrestato proprio per quello. Era stato arrestato dal Giovannetti proprio per quello, per questa resistenza. Il Giovannetti lo dice, lo testimonia. È proprio il Giovannetti. Le persone reagirono, ci fu colluttazione, nel frattempo arrivarono i mezzi della polizia, lo inseguì uno dei fermati, poi nella relazione dirà che è stato la Rochelle, aveva detto, cioè non dirà, perché qua siamo in dibattimento, lì era ottobre del 2002, lo prese, nel frattempo arrivarono molti altri manifestanti. Nel gruppo c'erano, una cosa che non leggo, italiani e stranieri. C'erano tal la Rochelle, lo spagnolo Tero Balardo, eccetera. La resistenza è stata decisa e violenta. Questi personaggi della polizia del tutto incredibili, eccetera, sono su strada, se c'è una resistenza hanno la colpa di dover intervenire, di dover fronteggiare una resistenza, c'è un carrello del supermercato, devono intervenire, se non intervengono chissà cosa gli si dice, quando intervengono usano violenza loro. Hanno cercato di darmi anche delle sprangate. Nel carrello vidi due bastoni e spranghe, il carrello, la spranga di ferro,
persona, parla dei colpi che ha dato alla Rocchella, della relazione del 24-10-2002 che poi è stata acquisita dal Tribunale, e dice, poi andiamo alla Foce, eravamo intorno alle 18.30, anche questo è un orario che coincide alla perfezione col racconto che dall'altra parte aveva fatto nella querela per Civati Ester, no? L'italiana unica del gruppo. Quando arrivammo a Bolzaneto fui visitato, anch'io mi feci visitare, vidi a Bolzaneto Astrici, Cornero, Zampese, facevano tutti e tre parte della squadra mobile in sezioni diverse. Nell'ufficio chi aveva il grado quando arrivai era io, qui manca il grado più alto, ma credo che sia una, diciamo, circostanza indiscutibile alla luce di quello che comunque hanno detto tutti e quello che è verificabile anche dallo stato di servizio. Il grado, manca il grado più alto, ma in quel contesto, quando arriva nell'ufficio della squadra mobile, dice, quando arrivo lì, dice Giovannetti, dopo aver fatto questa po' di intervento, il grado più alto ce l'avevo intanto io. Dice, i colleghi erano sovraccarichi ed erano di lavoro ed erano esasperati, per cui io stesso ebbi a redigere il verbale. La Pacchiarotti arrivò verso le 11 a firmare il verbale. Io non vidi poi più gli arrestati che vennero presi in carico dalla polizia penitenziaria. Quella delle 11, arriva la Pacchiarotti, firma i verbali. Tant'è vero che nei verbali, che sono in data 20 luglio, la data del verbale di perquisizione e sequestro, se non erro, è delle 19.30, io ho annotato qui la data, l'ora. Allora, l'ora del verbale di arresto è delle 19, l'ora del verbale di perquisizione e sequestro è delle 22.35. Dice, verbali tutti e due firmati da, non da Antonello Gaetano, da Giovannetti e Pacchiarotti. Quindi la Pacchiarotti arriva, lui dice, ricorda verso le 11 e firma il verbale, dopodiché questi vengono consegnati alla polizia penitenziaria, a questo gruppo. Ricordate poi quello che dice per Civati Ester, poi che vengono alle 5 del mattino successivo a prenderli. Non è mica escluso, dove sta scritto che in ipotesi ci dovessero ancora essere, la polizia penitenziaria fa una verifica, avendo preso in carico queste persone, vede che ci sono degli atti che non sono stati firmati, li richiama e magari cerca di costringere. Noi non sappiamo come siano andate le cose. Questo a voler dare per scontata la violenza subita, che io non metto in dubbio, io non voglio mettere in dubbio niente. Per me sono vere le violenze, perché io non sto difendendo nessuno, diverso dal Gaetano Antonello. Le violenze dicono che ci sono state, benissimo, ci sono state. Dall'altro però ci sono dei testimoni che dicono che non sono avvenute nell'ambito dell'ufficio trattazione atti del Gaetano Antonello. Quindi se le violenze sono avvenute nel contesto di una firma di verbali, una sottoscrizione di atti, sono avvenute in un altro momento, in un altro ufficio, come dice con precisione la Percivati Ester. Non chiedo trasmissione degli atti a nessuno, io dico soltanto al pubblico ministero, per carità, io dico soltanto però che se qui si sceglie una strada diversa, la testimonianza e gli atti di Giovannetti sono falsi. Perché Giovannetti non dice soltanto che non ci sono state violenze, che gli atti li ha fatti lui, ma che li ha fatti anche il 20 di luglio, quindi non il giorno dopo come ritiene il pubblico ministero. Sarebbe una falsità sotto millanta profili. Non Giovannetti, non è credibile, ricorda male, quindi non consideriamolo. Io non posso concordare con questa affermazione fatta dal pubblico ministero in sede requisitoria. No. Giovannetti, per cortesia, o è vero o è falso. Cioè, secondo me non ci sono alternative. Gli atti di Giovannetti o sono veri o sono falsi. Gli atti con cui Giovannetti dice noi abbiamo fatto nel periodo di tempo del 20 luglio tra le ore 19 e le ore 22 gli atti di questi sei arrestati, Le abbiamo fatti lì a quell'ora, li ho fatti io con la Pacchiarotti, o è vero o è falso. Se le violenze vanno ricollegate a questi atti, è falso anche nel momento in cui dice che non ha fatto violenza, che non ci sono state violenze, né da parte sua né da parte degli altri. Ma non possiamo far scivolare il problema al giorno dopo. Oltretutto, mettendo in ambascia il Tribunale, che si troverebbe, si noti, di fronte a un fatto diverso, non soltanto temporalmente, ma anche dal punto di vista della sua ubicazione, proprio alla luce del fatto che nella denuncia querela è indicato, della Percivati, è indicato un ufficio diverso da quello in cui in realtà vengono contestati i fatti come commessi. Quindi ci sarebbe all'interno certamente della caserma di Bolzaneto, ma a questo punto sarebbe obbligatorio specificare in quale ufficio, se in quello del Gaetano o in altri. Cosa che non è stato fatto nel capo di imputazione, ed è per questo che avevo sollevato anche una eccezione di nullità sotto il profilo e l'aspetto specifico della genericità del capo di imputazione, perché non indicava con precisione il luogo, l'ufficio nel quale si sarebbero svolti i fatti. Non vidi più gli arrestati che vennero presi in carico dalla polizia penitenziaria. Non ho assistito, Giovannetti, ad atti di violenza durante la firma dei verbali. Giovannetti sa benissimo di che cosa si parla. Sa che i verbali incriminati sono quelli, i suoi, quelli che ha firmato lui. Dice, io non ho visto atti di violenza. Nelle circostanze dei fatti non vidi l'ispettore Gaetano Antonello. Fu Astrici a dargli una mano nella redazione del verbale. Antonello Gaetano non è proprio il tipo da commettere violenze. Rimasi dentro l'ufficio di Bolzaneto una quarantina di minuti. Dice sempre Giovannetti, da un riscontro alla Percivati, ma un riscontro poi a tutto quello che risulta da altre testimonianze, la polizia penitenziaria indossava la divisa grigia. Ricordo che l'ispettore Gaetano aveva molto da fare, per questo ritengo che sia estraneo alla vicenda. Anche in questo suo, da parte del Giovannetti, voler dire, guardate che Gaetano non c'entra niente. Io credo che ci sia una specie anche di comprensibile, di umano, rigurgito un senso di colpa, nel senso di dire guardate questa persona viene messa in mezzo per una cosa che certamente ho commesso io da un'altra parte, o forse anche a Bolzaneto noi non lo sappiamo questo. E non voglio negarlo, perché a me non interessa di negare proprio assolutamente niente, soprattutto quello che non mi interessa. C'è questa volontà del Giovannetti di dire guardate, qui, attenzione, c'è una persona che insomma, con la serietà del Giovannetti, l'avesse fatto un altro, la persona, fa Giovannetti, uno che ha fatto delle inchieste importanti, che presuppongono la credibilità e l'attendibilità dei soggetti che le compiono. Giovannetti dice, guardate, qui cosa succede? C'è in mezzo una persona che, e poi oltretutto, Non mi si dirà poi alla fine che sul discorso del calcio della Rochelle non è stato Gaetano direttamente, ma comunque era presente e aveva l'obbligo di vigilare. No, noi ci siamo difesi tutto il processo su questo. Mi permetto, ma per carità il Tribunale poi è libero di fare delle valutazioni diverse. Ma no, che dopo che per tutto il processo ci siamo difesi su questo, abbiamo addirittura anche, suscitando un pochettino le opposizioni del pubblico ministero, detto guardate che Gaetano Antonello aveva avuto delle lesioni importanti, soltanto chi non ha mai fatto un piegamento in vita sua non sa cosa significhi l'esito di un recente strappo ai pettorali, ma in qualunque altro muscolo del corpo, signor Presidente, signore del Tribunale. O c'è dolore o c'è la paura del dolore nel fare certe cose, dopo un fatto del genere. E ci credo, io, il dottor Salvi, ho potuto soltanto, voglio dire, officiare, come si dice. Io ho potuto chiedere una consulenza soltanto a distanza di tempo. Non mi si può dire, ma
il dottor Salvi non può dire come fosse la situazione al momento del fatto. Ma come? Ma quante volte le perizie si fanno nei tribunali sugli atti, sui referti, sulle radiografie? Il dottor Salvi, che è anche uno che viene, voglio dire, molto utilizzato negli uffici giudiziari, io mi sono fatto carico di chiamare una persona, un consulente di grande serietà, di grande affidabilità, e ho chiesto: caro dottor Salvi, ci può dire se era compatibile un calcio, una serie di calci, un'aggressione come quella che viene ascritta al Gaetano Antonello, da parte di un Gaetano Antonello che era reduce da poco, che si trovava lì proprio perché era reduce da uno strappo ai pettorali e che quindi ne aveva ben poca voglia? Aveva certamente un movente, se vogliamo, perché il movente, non lo sapete meglio di me, non esiste soltanto per gli omicidi, può esistere anche soltanto per un'ingiuria. Aveva un movente ben poco forte per dare dei calci a uno come la Rochelle. Ma se vogliamo dire un qualche cosa di più, forse il movente ce l'aveva di più il Giovannetti, presidente, che si era incontrato per strada con queste persone, che aveva subito la resistenza di queste persone. Forse, io non voglio dire che sia stato Giovannetti, ma Giovannetti dice: io gli ho già dato per strada il calcio. E comunque Giovannetti era il più alto in grado lì in quel contesto. E comunque qui parliamo di fatti del 20 di luglio, non del 21. Insomma, ho tutta una serie di dati che poi, per carità, possono essere aggiustati attraverso gincane di vario tipo, attraverso aggiustamenti di vario tipo, ma come è giusto che sia, perché poi quando si forma un convincimento si cerca anche in qualche maniera di far quadrare gli elementi probatori. Però io dico, al di là del fatto che maturerà la prescrizione, che diventerà poi anche una colpa degli imputati che si sono che hanno fatto maturare, che hanno ritardato il processo, si sono fatti hanno avuto un atteggiamento dilatorio, cioè, al di là di tutto questo qui, se fosse questo un processo senza risalto mediatico, queste sarebbero delle violenze private che non starebbero in piedi. E noi vi chiediamo soltanto di trattare questo fatto dell'Antonello, che non è neanche un'istanza particolarmente alta, è un'istanza, diciamo, se vogliamo, anche abbastanza modesta nell'ambito dell'amministrazione. È una persona che forse avrebbe preferito stare in strada, ma dico qualche cosa di più, stare in vacanza in quei giorni, no? Piuttosto che doversi arrabattare con questo tipo di situazioni, senza un computer funzionante, con i vari operanti che arrivavano nell'ufficio e che per dargli una mano si dovevano fare gli atti loro, perché sennò questo non ce la faceva più, lo dice Giovannetti, questo io non l'ho neanche visto, era talmente preso dal lavoro che non sapevano da che parte cominciare, perché nessuno alle istanze superiori aveva mai detto loro che come dovessero fronteggiare una situazione di questo tipo. Forse l'Antonello Gaetano, che è una persona allegra, una persona che ama la vita, avrebbe preferito andarsene in vacanza in qualche paese esotico piuttosto che trovarsi a che fare con situazioni di questo tipo, con il rischio, a distanza di 7 anni di tempo e anche più, di doversi difendere da dichiarazioni sempre cambiate. Dichiarazioni prima bloccate alle 5, poi che diventano le 3, poi diventano le 5 del pomeriggio, poi diventano le 3 del mattino. Anche questo, queste sono persone che non è che guadagnino dei miliardi, che abbiano delle soddisfazioni professionali enormi dalla vita, per cui possano sopportare anche un dolore di questo tipo. Dolore processuale, di doversi ogni 5 minuti leggere sui nome e cognome sui giornali, ma io dico, ma neanche Bilancia viene, è stato così nominato come certi appartenenti alla Polizia di Stato. Ma cosa avrebbero fatto se avessero veramente commesso questi fatti, dei fatti di violenza, che non c'è assolutamente la prova che abbiano commesso, che c'è la prova che siano stati commessi da altri, forse in un altro giorno, che ci sono atti pubblici che dimostrano che assolutamente non c'è stata una situazione di questo tipo. E tutto questo in termini di costi umani significa trovarsi sui giornali con un risalto mediatico continuo, con i colleghi che dicono: ma allora, ma cosa sta succedendo, ma che cosa avete fatto? Ma che delinquenza!
delinquenti siete? Voi della polizia, ma quali delinquenti siete? Voi siete dei falsari, dei delinquenti, tutti quanti, te per primo. La sospensione dei diritti costituzionali. Qui la sospensione dei diritti costituzionali, in ipotesi per astratto, cioè quando non c'è rispetto neanche per le minime prerogative della difesa. Quando un difensore si deve sentire ripetere da un giornalista un colloquio avuto con un altro difensore nel processo. Viene in mente, più che il grande fratello di Orwell, viene in mente l'asino Lucio, quello delle Metamorfosi di Apuleio, quello che era esperto nell'arte di sbirciare e di origliare, quello che era una parodia dei grandi viaggiatori, no? Dell'epica classica di Ulisse e di Enea, no? Questo era un asino che origliava e sbirciava e riferiva. Io concludo, signor Presidente e signore del Tribunale, chiedendo con grande convinzione, alla luce di quelli che sono i criteri ordinari di valutazione delle prove, non quelli che vengono risaltati mediaticamente e che non ci interessano, perché quelli creano il doping mediatico in ambito forense, perché questo doping crea dei danni enormi poi a chi deve giudicare, che prima si legge sui giornali determinate cose e poi deve giudicare dopo aver letto sui giornali. E io capisco questo grave disagio, capisco questo gravissimo disagio del Tribunale. Però nonostante questo io ho il coraggio di chiedere che vengano usati dei criteri. Io non sto parlando assolutamente degli odierni rappresentanti dell'Ufficio del Pubblico Ministero, che sono di una correttezza, di una esemplarità assoluta, ma questo non lo dico per diciamo così, in qualche maniera incensare delle persone. Io sono abituato con grande garbo a esprimere direttamente le mie opinioni a chi di dovere. Però è anche vero che si è creata, per delle dinamiche strane, si è creato un doping mediatico su queste vicende, che è un intoppo grave per chi debba decidere. Perché l'errore è dietro l'angolo, perché a volte queste spinte esterne, esteriori, questa continua pressione mediatica può portare all'errore anche delle persone che abbiano un grande autocontrollo, una grande serenità, una grande imparzialità. Ma l'imparzialità nasce, io ritengo e credo e chiedo, anche dal rispetto delle regole a dispetto del risalto mediatico. E qui in questo processo una regola io vi chiedo di affermare, che se una persona viene condannata per un fatto, deve essere condannata per un fatto che gli sia stato contestato ritualmente, non per un fatto diverso. Se ci sono dei testimoni falsi, vengano individuati, se appartengono all'arma dei carabinieri, si trasmettano gli atti nei confronti di appartenenti all'arma dei carabinieri, nei confronti di appartenenti alla polizia penitenziaria, nei confronti di appartenenti alla polizia di Stato, ma anche nei confronti di chi non ha tutte queste prerogative, di chi non ha una divisa, di chi senza avere una divisa e in certi contesti, non dico in questo, no, voglio sperare che non sia così, più credibile in partenza rispetto agli appartenenti alla Polizia di Stato. Quindi io chiedo conclusivamente che il Tribunale voglia, le mie conclusioni diciamo così indicano due possibilità a livello di contributo, ma comunque anche a livello di richiesta difensiva finale: assolvere il Gaetano Antonello da tutti i fatti che gli sono stati contestati, o perché i fatti non sussistono, o per non aver commesso il fatto. Questo anche qualora i fatti siano ritenuti commessi dal Gaetano Antonello, secondo l'ottica accusatoria del pubblico ministero, il 21 di luglio nella fascia oraria tra le 12 e le 3. Nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che i fatti sussistano, ma che non siano riferibili al Gaetano Antonello, quindi affermare la sua responsabilità, io chiedo che vengano, con riguardo al 21, se il Tribunale ritiene la responsabilità penale dei fatti da parte del Gaetano Antonello come commesse il 21 di luglio, chiedo che contestualmente vengano trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica perché proceda per la falsità dei verbali di arresto e di perquisizione che sono stati redatti come effettuati in data 20 luglio del 2001. Grazie Presidente.
Grazie, facciamo una sospensione di una quindicina di minuti.